Buonasera carissimi amici ascoltatori, un caloroso bentornati insieme a noi, insieme a me, al vostro Enzo. Quindi possiamo continuare anche questa sera lo studio della seconda lettera ai Corinzi che ormai abbiamo iniziato da una settimana. Chi ha seguito lo studio della prima lettera ai Corinzi tempo fa sa che Paolo la scrisse da Efeso, dove era impegnato in un grande ministero. Nella sua prima lettera, al capitolo 16, versetto 9, Paolo scrisse infatti: «Perché qui una larga porta mi si è aperta a un lavoro efficace e vi sono molti avversari». Paolo rimase ad Efeso più o meno 3 anni, non andò a Corinto e i credenti di quella città erano ancora disturbati. Aveva mandato Tito a Corinto perché non poteva andarci personalmente. Timoteo era stato con Paolo ad Efeso ed insieme lasciarono la città ed andarono a Troas ad aspettare Tito che portava notizie da Corinto. In questa seconda lettera ai Corinzi, al capitolo 2, versetti 12 e 13, leggiamo: «Giunto a Troas per il Vangelo di Cristo, una porta mi fu aperta dal Signore, ma non ero tranquillo nel mio spirito, perché non vi trovai Tito, mio fratello. Così, congedatomi da loro, partii per la Macedonia». Paolo e Timoteo andarono a Filippi. Qui si incontrarono con Tito, che diede loro notizie dei Corinzi. Portò delle buone notizie da Corinto. Infatti, i Corinzi obbedivano alle cose che Paolo aveva detto loro di fare nella sua risposta alle loro domande, cioè nella prima lettera. A Filippi, in questa città, Paolo si mise a scrivere la sua seconda lettera. I Corinzi volevano ancora che Paolo andasse da loro. In questa epistola Paolo apre il suo cuore in un modo meraviglioso. A dire la verità, conosciamo Paolo meglio qui che in ogni altra lettera. La seconda lettera ai Corinzi tratta le condizioni del ministero all'interno della Chiesa. È difficile fare uno schema di questa seconda lettera ai Corinzi perché contiene molti dettagli privati. In ogni capitolo si sviluppa un tema minore che a volte sembra prendere il posto di quello principale e generalmente è espresso in qualche versetto chiave. Questo potrebbe spiegare l'apparente difficoltà nello schematizzare e organizzare questa epistola. Lo vedremo poi commentando ogni singolo capitolo. Potremmo comunque dividerla in 3 parti. Prima parte, conforto di Dio e vita cristiana, nei capitoli che vanno dall'1 al 7. Seconda parte, colletta per i poveri santi a Gerusalemme o i doni cristiani, capitoli 8 e 9. E infine, ultima parte, chiamata dell'Apostolo Paolo e la battaglia cristiana, capitoli che vanno dal 10 al 13. Nella sezione della consolazione o del conforto di Dio, abbiamo visto che nel capitolo 3 la consolazione di Dio nel portare avanti il glorioso ministero di Cristo senza più veli. Abbiamo anche visto la consolazione di Dio nella sofferenza affrontata per Cristo al capitolo 4. Adesso Paolo prosegue aggiungendo un'altra ragione per cui non è spaventato dal continuo scemare delle sue facoltà vitali. Leggiamo i versetti dall'1 al 5 di Seconda Corinzi, capitolo 5. Sappiamo infatti che se questa tenda che è la nostra dimora terrena viene disfatta, abbiamo da Dio un edificio, una casa non fatta da mano d'uomo, eterna, nei cieli. Perciò in questa tenda gemiamo, desiderando intensamente di essere rivestiti della nostra abitazione celeste, seppure saremo trovati vestiti e non nudi. Poiché noi che siamo in questa tenda gemiamo, oppressi, e perciò desideriamo non già di essere spogliati, ma di essere rivestiti, affinché ciò che è mortale sia assorbito dalla vita. Or colui che ci ha formati per questo è Dio, il quale ci ha dato la caparra dello Spirito. Voglio che prestiate particolare attenzione a quello che Paolo dice qui. Noi sappiamo, non speriamo o ci aspettiamo e neppure crediamo. Noi sappiamo che se la tenda si disfa, Dio ci darà un edificio eterno. Abbiamo questa certezza perché lo Spirito di Dio lo rende reale per noi. La parola usata per tenda è skene, ed è la stessa parola usata per indicare il tabernacolo nel deserto, nel Vecchio Testamento. Il tabernacolo di Mosè era una tenda. È chiaro che qui Paolo sta parlando del corpo eterno che avremo in cielo. A differenza è duplice. Non solo una tenda con un'abitazione stabile, ma qualcosa che si disfa con qualcosa che è eterno. Dobbiamo realizzare che esistono un uomo interno e un uomo esterno. Paolo ne ha parlato nel capitolo precedente. L'uomo esterno perisce, ma l'uomo interiore è rinnovato giorno dopo giorno. Il corpo che muore è messo nella tomba, ma l'individuo, la vera persona, va con Cristo, se quella persona è un credente. Le cose che si vedono sono temporanee. Lo stesso vale per il nostro corpo. Salomone descrive la vecchiaia in Ecclesiaste. Ma ricordati del tuo Creatore nei giorni della tua giovinezza, prima che vengano i cattivi giorni e giungano gli anni dei quali dirai: io non ci ho più alcun piacere. Prima che il sole, la luce, la luna e le stelle si oscurino e le nuvole tornino dopo la pioggia. Abbiamo letto da Ecclesiaste capitolo 12, i versetti 3 e 4. Questo è l'uomo esterno che invecchia. Le cose che vediamo sono temporanee. Abbiamo anche un uomo interno che è spirituale. È difficile per noi capire questo. Dio è una persona, ma non è un essere fisico, materiale. Dio è spirito. Dio è spirito e coloro che lo adorano devono adorarlo in spirito e verità. Così è scritto nella scrittura. È meraviglioso sapere che ogni anno che passa ci porta più vicini a Dio. Lo vedremo un giorno. Vedremo il volto del Signore Gesù, colui che mi ha amato e ha dato se stesso per me. Dobbiamo gioire a questa prospettiva. Qualcuno chiese al presidente americano Adams come si sentiva da vecchio. Rispose così: mi sento bene. Questa vecchia casa in cui vivo sta diventando molto instabile. Le tegole cominciano a cadere dal tetto e le fondamenta cedono, ma il signor Adams sta bene, grazie. Amica, amico, abbiamo una casa eterna nel cielo. Noi saremo sepolti con un corpo di carne, ma esso risorgerà come corpo spirituale. Se non incontreremo prima la morte, uno di questi giorni Gesù chiamerà i suoi fuori da questo mondo. Saremo portati ad incontrare il Signore a mezz'aria e staremo davanti a Lui. Come sarà per noi? Saremo rivestiti dalla sua giustizia. Non saremo trovati senza vestiti. Non tutti saranno rivestiti dalla sua giustizia al momento della resurrezione dei morti. Parlando di Cristo in Romani 4, versetto 25, è detto: il quale è stato dato a causa delle nostre offese ed è stato risuscitato per la nostra giustificazione. Questa è quindi la nostra giustizia. Ma alcune persone non hanno accettato la sua giustizia. Hanno rifiutato Cristo. Comunque c'è una resurrezione per i giusti e per gli ingiusti. Paolo lo menziona in Atti 24, versetto 15. Avendo in Dio la speranza, condivisa anche da costoro, che ci sarà una risurrezione dei giusti e degli ingiusti. E Gesù disse la stessa cosa in Giovanni 5, al versetto 29. Quelli che hanno operato bene, in risurrezione di vita. Quelli che hanno operato male, in risurrezione di giudizio. Vedi, amica, amico che ci stai ascoltando, un giorno ti troverai alla sua presenza. Sarai rivestito della giustizia di Cristo? Lo hai accettato? Questo è il momento di accennare al fatto che la Bibbia non ci parla di un solo giorno del giudizio, ma di molti giudizi. Ci fu il giudizio che il Signore Gesù portò sulla croce. Questo è un primo tipo di giudizio. È proprio perché Gesù portò questo giudizio per noi che Lui poté dire, come riportato in Giovanni 5, al versetto 24. In verità vi dico, chi ascolta la mia parola e crede a colui che mi ha mandato, ha vita eterna, e non viene in giudizio, ma è passato dalla morte alla vita. Secondo giudizio, c'è il giudizio di se stessi. Ci viene detto in 1 Corinzi 11, versetto 31, ora, se esaminassimo noi stessi, non saremmo giudicati. E come terzo tipo, c'è anche il castigo di Dio sui credenti. Ci viene detto in Ebrei 12, versetto 6, perché il Signore corregge quelli che Egli ama e punisce tutti coloro che riconosce come figli. Quarto giudizio, le opere dei credenti saranno giudicate, come vedremo più avanti in questo capitolo. Quinto, la nazione di Israele dovrà essere giudicata. Sesto tipo di giudizio, le nazioni gentili, ossia i non ebrei, dovranno essere giudicati. Settimo, gli angeli caduti saranno giudicati. E alla fine, come ottavo giudizio, ci sarà quello chiamato del grande trono bianco. Tutti i perduti saranno portati lì. Usando la metafora di questi versetti, loro appariranno nudi, non saranno rivestiti della sua giustizia, saranno giudicati secondo le loro opere, sono stati loro a volere così. Paolo ammette che la vita su questa terra può essere un peso. Ci sentiamo oppressi. È per questo che gemiamo. Non è per paura di non essere vestiti. Noi sappiamo che saremo rivestiti della sua giustizia. Lui è il nostro Salvatore, la nostra unica speranza, o meglio, la certezza, a motivo di ciò che abbiamo, la caparra dello Spirito. Questa parola, caparra, significa che ci deve essere qualcos'altro che deve ancora venire. Ci ha dato lo Spirito Santo qua giù, in questi deboli corpi, con tutta la nostra fragilità. Lo Spirito Santo è solo la caparra. Cristo ci ha comprati, e lo Spirito Santo che entra nel credente è la caparra di questo acquisto. Uno di questi giorni Usciremo da questa vecchia tenda e diventeremo immortali. Il nostro spirito lo è già. Il discorso di Paolo si completa nei versetti dal 6 al 10, sempre da Seconda Corinzi, capitolo 5. Siamo dunque sempre pieni di fiducia e sappiamo che mentre abitiamo nel corpo siamo assenti dal Signore, poiché camminiamo per fede e non per visione. Ma siamo pieni di fiducia e preferiamo partire dal corpo e abitare con il Signore. Per questo ci sforziamo di essergli graditi, sia che abitiamo nel corpo, sia che ne partiamo. Noi tutti, infatti, dobbiamo comparire davanti al tribunale di Cristo, affinché ciascuno riceva la retribuzione di ciò che ha fatto quando era nel corpo, sia in bene, sia in male. Non siamo a casa nel corpo. Fino a che siamo in questo corpo, siamo assenti dalla presenza del Signore. Come poteva Paolo essere così sicuro che, una volta lasciato questo corpo, saremo alla presenza del Signore? Paolo dice che camminiamo per fede. Questo vuol dire prendere Dio in parola. Preferisco fidarmi della sua parola che di quella di chiunque altro. Questa fiducia ci porta a considerare l'essere con il Signore come l'essere a casa. Qui è messo in risalto il contrasto di essere a casa in questo corpo con l'essere a casa col Signore. Ricordiamoci che l'anima non muore mai, l'anima andrà con Cristo. È il corpo che viene messo a dormire, è il corpo che deve essere cambiato. Ricordiamoci che ci sarà una generazione che non vedrà la morte, ma i loro corpi dovranno comunque essere cambiati. Infatti in 1 Corinzi capitolo 15, nei versetti dal 51 al 53, troviamo scritto queste parole. Ecco, io vi dico un mistero, non tutti morremo, ma tutti saremo trasformati, in un momento, in un batter d'occhio, al suono dell'ultima tromba, perché la tromba squillerà e i morti risusciteranno incorruttibili e noi saremo trasformati. Infatti bisogna che questo corruttibile rivesta incorruttibilità e che questo mortale rivesta immortalità. È il corpo che viene messo a dormire ed è il corpo che risorgerà. La resurrezione non si riferisce all'anima o allo spirito, ma al corpo. Sapendo queste cose, camminiamo quindi per fede. Nel versetto 9 ci viene detto che dobbiamo sforzarci di essergli graditi. La parola greca philotim, che viene tradotta come ci sforziamo, letteralmente significa ambiamo. È la stessa parola che viene tradotta con cercare in Prima Tessalonicesi 4, versetto 11. E a cercare di vivere in pace, di curare i vostri beni e di lavorare con le vostre mani, come vi abbiamo ordinato di fare. È come dire, ambisci a farti i fatti tuoi. Nel nostro versetto non è un'ambizione a diventare famosi, ma ad essere graditi a Dio. Siamo accettati in Cristo. Paolo lo dice molto chiaramente in Efesini 1, nei versetti 5 e 6. Avendoci predestinati nel suo amore a essere adottati per mezzo di Gesù Cristo, come suoi figli, secondo il disegno benevolo della sua volontà, all'ode della gloria della sua grazia che ci ha concessa nel suo amato Figlio. Essere accettati in Cristo mi permette di stare davanti a Dio. Dio mi vede in Cristo. Lui si è fatto per me tutto ciò di cui ho bisogno, sapienza e giustizia, santificazione e redenzione. Così dice 1 Corinzi 1, versetto 30. Lui è la mia perfezione, Dio mi vede in Cristo e io sono completo in Lui. Non puoi aggiungere nulla alla completezza. Essergli graditi è una cosa diversa. Si riferisce al modo in cui viviamo la nostra vita. Viviamo per Cristo? Ambiamo ad essere graditi a Lui? Questo non significa che dobbiamo calpestare gli altri per arrivare in cima e farsi un nome. A volte pensiamo che la nostra ambizione dovrebbe essere di fare qualcosa di grande per Dio. Dio ci dice che vuole che siamo Suoi servitori. Questo è tutto. Dio ci disse attraverso Geremia, capitolo 45, versetto 5, «Tu cercheresti grandi cose per te? Non le cercare. Poiché ecco, io farò venire del male sopra ogni carne, dice il Signore, ma a te darò la vita come bottino, in tutti i luoghi dove tu andrai». Questo è parlare in modo chiaro. Vuoi davvero essere un servitore di Dio? Allora fai qualcosa per cui Lui potrà darti una ricompensa. Un giorno dovrò stare davanti a Lui e rendere conto del mio servizio, ed anche tu. Questo dovrebbe spronarci a servirlo in maniera accettabile. Questo tribunale davanti al quale dobbiamo apparire è la sedia del giudizio, letteralmente la bema. Questo era un posto dove i giudici della città incontravano i cittadini e giudicavano certe questioni. Non si parlava di vita o di morte. Al tribunale di Cristo appariranno solo i credenti. Non è un giudizio per il peccato dei credenti, per i quali Dio ha pagato pienamente la croce. Con questo giudizio si deciderà se riceveremo o meno una ricompensa. Quando Paolo dice «dobbiamo tutti apparire», ricordiamo che sta scrivendo a dei credenti. Tutti noi credenti saremo giudicati per il modo in cui abbiamo vissuto la vita cristiana, come abbiamo vissuto in questi corpi. Quando andremo alla sua presenza, avremo finito con questi vecchi corpi. Lui ci chiederà come li abbiamo usati. Paolo affrontava questo argomento quando scrive «Infatti per me il vivere è Cristo e il morire è guadagno», come scrive in Filippesi 1, al versetto 21. Poi Paolo parla del suo desiderio di andare con Cristo, ma anche il suo desiderio di vivere più a lungo, così da poter continuare il suo ministero tra i filippesi. Vuole restare per poter predicare il Vangelo di Cristo un po' più a lungo. Voleva che Cristo fosse magnificato nel suo corpo, che lo accettasse e potesse ricevere una ricompensa. Noi credenti dovremo apparire davanti al tribunale di Cristo, non per decidere se avere o meno la vita eterna. Quella ci è garantita dal momento in cui ci convertiamo, quando il nostro nome è scritto nel libro della vita. Staremo come credenti davanti al tribunale di Cristo per ricevere una ricompensa, e quando saremo alla sua presenza, lui ci potrà dire «ben fatto, bravo e fedele servitore». E con queste riflessioni riguardo al tribunale di Cristo ci fermiamo qua, proprio a questo punto. Bene, io vi ringrazio per l'attenzione e mi raccomando, ci sentiamo domani al solito orario. Ciao.